Buona serata a voi. Questa sera io inizio leggendo qualche cosa del Vangelo dell'infanzia di Luca. Mi riprometto di fare con voi questi due incontri il primo capitolo. Quindi Gesù non lo facciamo neppure nascere. Ci limitiamo e non ce la facciamo. I testi di Luca sono molto più abbondanti, basta vedere anche il numero di versetti rispetto a Matteo. Allora, farò così. Questa sera commenterò l'annunciazione a Zaccaria e poi l'annunciazione a Maria. Però prima do alcune indicazioni proprio sul Vangelo dell'infanzia di Luca. Allora, voi sapete, Marco non ha scelto di partire decisamente con la vita pubblica di Gesù. Lo vediamo al Giordano in fila con i peccatori per farsi battezzare. E lì riceve lo Spirito e che scende su di lui in vista della sua missione e che conferma la sua scelta. Come ha fatto Luca a scrivere il suo Vangelo dell'infanzia? Io credo che vi appare subito chiaro una diversità con Matteo. I due capitoli brevi, peraltro, di Matteo sono costellati di citazioni bibliche esplicite, come il profeta, cioè ci sono in quei pochi versetti, dal capitolo primo al capitolo secondo, le citazioni bibliche sono sempre citate, passiamo così, tra virgolette, magari non è la citazione al testo ebraico, è la citazione al testo greco, che era quello che correva nelle comunità di lingua greca, ma c'è la citazione tra virgolette. Guardate che sembra una banalità. Luca non fa così. Luca rivisita continuamente l'Antico Testamento, ci prende molto, ma non lo fa per citazioni, lo fa per allusioni. E le allusioni sono tante, sono tantissime. Ad esempio, quando noi leggeremo il brano della vocazione o annunciazione, ci verrà in mente l'annunciazione di Sansone, della nascita di Sansone, Giudici 13, ma ci verrà in mente anche la vocazione di Gedeone e anche la vocazione di Mosè. E poi, quando leggeremo il racconto della nascita, quest'anno non ce la facciamo, ti verrà in mente Michea 5, quello di Betlemme, terra di Giuda. E poi quando ad esempio appare la figura dell'angelo Gabriele, io questo angelo l'ho già trovato, dove? L'ho già trovato nel libro di Daniele, e così via. E poi soprattutto quando c'è l'annunciazione a Maria, sono parole che hanno senso se tu vai a leggerti 2 Samuele 7. Adesso io non voglio continuare con i versetti così, ma sono cose cospicue. Questo è il modo di lavorare di Luca. E che cosa aveva? Qual era l'intenzione di Luca? L'intenzione di Luca era dimostrare la continuità tra l'antico, il tempo della preparazione, e il tempo del compimento. Certo che il modo di leggere l'Antico Testamento di Luca è quello di un greco. È un greco che assimila l'Antico Testamento, ma nell'assimilarlo inevitabilmente lo grecizza. Cioè lo fa entrare nei suoi schemi culturali, nelle sue attenzioni, nelle sue sensibilità. È normale questo, eh? Se qui a parlare dello stesso testo biblico dell'Antico Testamento ci fosse qui un ebreo, è lo stesso testo biblico, tutti e due ci siamo preparati e voi sentireste due sensibilità profondissimamente diverse. Come mai? Perché tutto ciò che ha ricevuto viene ricevuto nella forma di colui che lo riceve. Una parola ha detto Dio e non dite due, dice il Salmo. Quindi inevitabilmente Luca, uomo che viene dalla cultura greca, verosimilmente un proselito, uno certamente affascinato dalla fede di Israele, altrimenti non sarebbe giunto a Cristo, rilegge continuamente l'Antico Testamento. E vi faccio ancora un esempio. Quando ero ragazzo, quando mi dissero che il Magnificat era una serie di... l'avevano preso dall'Antico Testamento, io avevo il concetto di copiare. Avete presente cosa vuol dire copiare? Quando ti trovavano a copiare o a far copiare. Ero un esperto nel far copiare perché io giocavo malissimo al pallone, facevo passare un po' di compiti, così qualcuno mi passava qualche palla al pallone, cioè era proprio un bel... Sì, questo era il mio livello calcistico. Allora, dietro la battuta, ma il copiare è una cosa brutta. Ma se me la mettevano così, è chiaro che io mi ricordo che mi ribellai, non mi andava bene. Cioè, mi sembrava che dicessero, come Maria, scusa, gli togli anche il Magnificat, che sarà poi in grado lei, che è la mamma del Signore, di fare. Io non capivo che invece dire che quel Magnificat, anche se non era la stenografia delle parole di Maria, riusciva a dire la spiritualità di Maria in modo sublime, proprio perché prendeva almeno 30, 40, 50, le allusioni non finiscono mai dell'Antico Testamento, perché è un testo veramente intriso di Antico Testamento. È come io quest'oggi, questa sera, sono stato a casa mia, ho pulito le cipolle, l'ho lavate tante volte le mani, ma io sento ancora di cipolla. Le faccio annusare, ma un po' sento. Cosa vuol dire? Vedete come sono dedicato anche, sono nato proprio con l'educazione addosso, no? Allora, dietro la battuta, avete capito? Cioè, c'è quel sapore, quell'odore di Primo Testamento, ma con la sensibilità di uno che non viene da Israele, viene dalle genti. Quando io sentirò Simeone che prende in mano quel bambino, e se davanti a quel bambino dicesse solo gloria al tuo popolo Israele, a Luca non direbbe nulla, perché prima di tutto è luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele. È chiaro questo, no? Quindi c'è questo elemento da tenere presente. Secondo elemento, lo trovate anche nel materiale che vi ho dato, e però anche questo ha la sua importanza. Prima di leggere il racconto della chiamata, diciamo, di, lo vedete, siamo alla pagina 2, della chiamata, della vocazione di Zaccaria, chiarirei subito il cosiddetto, perché dico infanzie parallele? Seguitemi un po'. Luca è greco. I greci amavano moltissimo il fenomeno, cioè il meccanismo della sincresis. Voi direte, Don Patrizio, ci dici. Loro amavano, anche a livello letterario, fare degli accostamenti. Allora, accostiamo ad esempio questo personaggio a quest'altro, per far emergere somiglianze, quindi analogie, e differenze. C'è un'opera che ad esempio è chiarissima, Le vite parallele di Plutarco. Plutarco ha fatto un'opera imponente, mettendo in parallelo personaggi del mondo romano e personaggi del mondo greco o del mondo persiano, quello che è, cioè messo i vari personaggi per fare scaturire dal confronto elementi comuni e poi lo specifico. Questo mi sembra molto interessante. E voi direte, Don Patrizio, ricordaci alcuni esempi che Luca fa. Prima di passare al Vangelo dell'infanzia, perché mi facilita troppo il compito, voi vi ricordate i due ladroni sulla croce? Allora, in Matteo e Marco i due ladroni sono bestemmiatori, non gli interessa a Matteo e Marco decidere una differenza. Invece, per un verso sono due malfattori, tutte e due condannati, tutte e due consofferenti con Gesù, ma poi qui emerge la differenza. Uno è il ladrone impenitente e uno è il ladrone penitente. Il ladrone impenitente ovviamente non capisce nulla di quello che sta avvenendo e al massimo può chiedere complicità. L'altro, il ladrone penitente, fa tacere il ladrone impenitente e si rivolge a Gesù: ricordati di me quando sarà nel tuo regno. È un bellissimo fenomeno di sincresis, cioè due personaggi messi per un verso vicini o per un verso distanti. Caso di sincresis evidente, vi ricordate, se andiamo al Tempio, quest'anno non lo facciamo questo, non ce la facciamo, però se andiamo al Tempio con il bambino Gesù, io troverò un uomo che si chiama Simeone. Ma vi basta un uomo? Ci vuole anche una donna, perché Luca è sensibilissimo, uomini e donne, e sarà Anna, la figlia di Fanuele. Se c'è un uomo paralitico che viene guarito, c'è anche una donna, un uomo dalla mano rattrapita, ci sarà anche la donna con la mano rattrapita. Se c'è il pastore che va alla ricerca della pecorella smarrita, c'è la donna che ha trovato la dracma e fa festa con le sue donne, con le sue... Se c'è l'amico che bussa alla porta perché gli si dia il pane, il tema della preghiera, c'è quella donna che va a importunare continuamente il giudice finché quello si decide di prendere il faldone e di farle giustizia. È tutto così. È sempre così. Luca costruisce, ovviamente, personaggi, adesso ho detto uomini e donne, ma pure personaggi, pensate, il fratello maggiore e il fratello minore. Cioè, ci sono sempre, perché è una, piace molto Luca questo modo di scrivere. È tipico del mondo greco, i greci amavano. E lui voleva farsi leggere, voleva farsi ascoltare. Non pensate che un Vangelo di Luca scritto per essere nascosto nell'angolo della sacrestia, no, eh? Poiché molti hanno messo mano a raccontarci avvenimenti compiutisi tra di noi, anch'io ho deciso di fare una ricerca accurata per proporti una diegesi, cioè dice, no, io voglio, cioè tra parentesi, io voglio fare un'opera che abbia la dignità di presentarsi, peraltro scritta in un greco eccellente. Non è il greco di Marco, Marco per un verso è vivacissimo nel raccontare, è come uno che magari sa a malapena mischia dialetto e lingua italiana e magari è capacissimo di farsi ascoltare, perché succede, no? E c'è magari uno che parla anche molto forbito e fa dormire tutti, non è il caso di Luca, ma Luca scrive bene, proprio è un greco bello. Se leggeste poi certi passaggi degli Atti degli Apostoli, incredibile, tanto è bello. Ma tutti ricordiamo, ad esempio, comunque un capolavoro, a parte la parabola dei due figli del padre buono, ma pensate ai discepoli di Emmaus, anche solo per... sono testi indimenticabili. La stessa cosa fa con i Vangeli dell'infanzia. Allora lui metterà in parallelo, evidentemente, l'annunciazione a Zaccaria, l'annunciazione a Maria, la vocazione di Zaccaria, che è poi la vocazione di Maria. Poi ci sarà qualche cosa che il parallelo salta, perché Maria sale sulla montagna di Giuda e c'è la visitazione che faremo la volta prossima, c'è il cantico di Maria, c'è il cantico di Zaccaria, il Magnificat e più tardi il Benedictus. Ci sarà il racconto della nascita del Battista, c'è il racconto della nascita di Gesù. Dopo qui si differenzia, perché evidentemente quello che avviene al Tempio e soprattutto lo smarrimento dei genitori al Tempio, non l'ho detto, di Gesù al Tempio, era loro che si erano persi, è chiaro che si sono persi loro, lui era dove doveva essere, era loro che si erano persi, chiaro? Allora, questo qui credo che sia interessante, questo elemento, e ci fa pensare, questo genere letterario scelto da Luca è quindi proprio perché i suoi lettori siano affascinati, siano attratti da questo. Ma ci sono anche delle cose importanti. Perché dare così tanta importanza al Battista? Perché così? Tu leggi il Vangelo dell'infanzia di Matteo, non c'è niente del Battista. Il Battista appare quando c'è la vita pubblica di Gesù. Qui invece c'è anche l'infanzia del Battista e la sua nascita, la sua... la gravidanza di sua madre assolutamente inattesa. E quindi io credo che ci sia la volontà anche di mettere d'accordo alcune cose. Cioè, nel primo secolo c'erano ancora dei gruppi dei battisti. Lo dice Luca proprio nel suo secondo discorso, nella sua seconda opera, negli Atti, al capitolo 19, dice che c'era un gruppo, ad esempio ad Efeso, che aveva conosciuto il battesimo del Battista, ma non conosceva il battesimo di Gesù. Il battesimo col dono dello Spirito. Conoscevano un battesimo di penitenza e questi battisti c'erano ancora per il primo secolo. Luca è preoccupato di dire guardate che c'è un senso, queste due non sono due mondi da separare, vanno tenuti per così dire in dialogo, allora, anche se evidentemente il Battista è in qualche modo in vista della preparazione a Gesù. E un altro elemento che sarà interessante ad esempio è quello di mostrare come Gesù sia comunque il compimento, questo sì, perché attraverso la preparazione, che pure è un personaggio così alto, guardate che il Battista viene paragonato a quale personaggio del Primo Testamento? Elia, avrà la forza di Elia, eppure Gesù è più di Elia. Guardate che poi nel racconto della vita pubblica, i capitoli 4, 5, 6, 7 di Luca sono abbastanza, si chiama lo stampo eliano, cioè il personaggio di Elia serve a capire quello che sta facendo Gesù, serve a inquadrare quello che sta facendo Gesù. Faccio un esempio, immaginate che io dicessi, quelli che sono esperti di sport mi capiscono al volo, se dicessi catenaccio a tutti i costi, e un internista dice Elenio Herrera, sono stati gli anni migliori, non sarà stato un gran gioco, ma noi vincevamo tutto. E allora uno che adesso ci fosse di nuovo un allenatore che fa di nuovo catenaccio, ce ne sono, ma ormai sono all'estero, non più in Italia, è come se per dovessi scrivere di una certa partita, farei memoria di Elenio Herrera. Mi sono spiegato? Cioè, per parlare di Gesù è chiaro che la figura di Elia è una figura forte. Guardate che lo è tuttora, eh? Nel mondo ebraico due personaggi sono i più frequenti nelle favole, nelle narrazioni, e sono il personaggio o di Elia o di Geremia. Perché Geremia è uno sfortunato nato proprio non con la camicia, perché gli capitano tutti. E poi Elia, perché rappresenta questa presenza di Dio, ma insieme vicino ai poveri, vicino agli ultimi della storia, eh? Questo è Elia. Ci siamo. Con questa premessa, io credo che adesso sia il caso che io dia uno stop alle premesse e leggiamo, e poi lo commento. Anche lì il commento non ve l'ho più messo, perché per questa parte del primo blocco lo commento io a voce viva, invece avrete di più sull'annuncio della nascita di Gesù. Capitolo 1, versetto 5. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Avia, che aveva in moglie una discendente di Aaron di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Poi vediamo cosa gli succede. Allora, questo incipite lo trovo bellissimo. Sono i due futuri genitori del Battista. Cominciamo con i nomi. Zaccaria. Il Signore è il mio ricordo, il Signore si ricorda di me. La sua sposa si chiama Elisabetta. Il mio Dio è giuramento, cioè impegno, è promessa. Zaccaria e Elisabetta portano dei nomi molto belli. Guardate anche molto nome Nestome, il nome l'augurio. Guardate che è anche una cosa tremenda il nome quando non è così. Mi ricordo un anno che facevo servizio al Cotolengo, a Torino, ed ero nel reparto dei malati di sclerosi, la SLA di fatto, in quegli anni distinguevano anche molto poco, le diagnosi erano un po' approssimative, parlo di 45 anni fa. E è arrivato un signore, peraltro un uomo, un bell'uomo, alto e tutto, nel giro di pochi mesi da una SLA feroce, infatti un anno dopo era già morto. Gli chiedo come si chiama. Comincia a piangere, mi chiamo Fortunato, ma non voglio chiamarmi Fortunato, perché io non sono Fortunato. Come si fa a chiamarlo Fortunato? Ma anche loro ne. Il Signore si ricorda di me, si è ricordato di che cosa? Che li ha lasciati lì senza niente. Avevano un desiderio di figli e tutta la loro vita non ha mai avuto. E il Signore ha preso un impegno con me, che impegno ha preso Elisabetta? Capite? Per di più, e si aggiunge che erano giusti, sono la quintessenza della religione dell'Antico Testamento, della vera religione. Che cos'è la vera religione? Cosa ama il Signore? Uomo, ti è stato insegnato ciò che vuole il Signore da te: praticare la giustizia, amare la misericordia, camminare con umiltà col tuo Dio. Al primo posto sta la pratica della giustizia. Erano giusti. La loro condizione di sterilità contrasta con la loro giustizia, perché sembra escluderli dalla promessa di Abramo. Non ce l'avete lì, questa parte qui la fa, perché sennò diventava un plico che più è grosso meno lo si legge, è già lungo. Allora, ho detto, questa età avanzata sembra avvocarsi e dire in fondo ormai non c'è più nessuna possibilità per loro. Il sogno di un bambino non c'è in quella casa. Vi ricordate che era stato il sogno di una coppia, la coppia degli antenati Sara ed Abramo? Sul fallimento però di questa possibilità umana, ed erano avanzati negli anni, lei era sterile, erano avanti negli anni, e tutto sembra appunto chiuso. Ricordatevi che su certi fallimenti umani Dio scrive poi le sue storie d'amore. Non ha bisogno di farti fallire sempre, ma è capace veramente sui nostri fallimenti di scrivere una storia d'amore. L'offerta dell'incenso è un dato, vi ricordo che prima di tutto Zaccaria ha avuto una grossa fortuna, perché sapete che i sacerdoti erano un numero molto molto alto, non quelli che portavano la carne sull'altare, quelli sono proprio i sadducei. Succedeva agli altri della loro classe di poter avvicinarsi al punto massimo di vicinanza, che era, immaginate che quello sia il santo dei santi, lì davanti c'è un altarino con su cui c'è un tavolo con su del pane, il pane della proposizione, dall'altra parte c'è la menorah, quel candelabro di cui abbiamo l'immagine nell'arco di Tito, no, perché per questo noi sappiamo benissimo com'è fatta, quella a sette braccia. Nell'arco di Tito c'è l'illustrazione della presa di Gerusalemme e del saccheggio, no? Giù a Roma, nella Foro Imperiale. E lì davanti c'era un altarino piccolo, non per gli animali, so brucia tutto, ma proprio per bruciare l'incenso due volte al giorno. In occasione fuori c'era l'olocausto, dentro si faceva salire l'incenso del Lebanon, l'incenso, il bianco che saliva. E guardate che era un momento solenne. Pensate il Salmo 141 cosa dice? Come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate nel sacrificio della sera. E voi potete anche pensare una cosa. Chi aveva la fortuna di essere tirato a sorte, non per portare il vassoio con le braciere, non per portare il come si dice, le braccia e così via, ma addirittura l'incenso e infonderlo era il massimo che poteva succedere. La vicinanza era proprio lì, a due passi dal santo dei santi. Avete intuito? Potete immaginare cosa si chiedeva a costoro? Ricordati di me, ricordati della tua preghiera, tu che ti avvicini al Signore. Lo facciamo così anche noi, no? C'è uno che ad esempio dice, vado in pellegrinaggio, ricordati di me, quando sei là della Madonna. Dico, è vero, non si fa così, ma è giusto che sia così. Non a caso, intanto, mentre loro erano, lui è dentro, fuori il popolo era in preghiera. Guardate che è Luca l'evangelista della preghiera, Non manca occasione di sottolineare l'importanza della preghiera. Segnala la presenza di un popolo in preghiera. Questo incenso offerto da Zaccaria sale al cielo e rende visibile la preghiera del popolo di Dio che prega, e perché intervenga, perché entri nella sua storia. In questa cornice di preghiera e di invocazione, salga a te Signore, gradita la mia preghiera come incenso nel sacrificio della sera, ecco, Dio risponde. Il messaggio è già chiaro. Dio risponde mandando il suo angelo. E questo è nel racconto biblico, ma il messaggio che Luca vuol dire esattamente: la preghiera non va mai persa, non c'è preghiera che Dio non ascolti. Va bene? Annuncio a Zaccaria, abbiamo visto. Leggo il proseguo. Siamo al versetto 11. Apparve lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. L'angelo gli disse, non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Yohanan, ce lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fino al seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà dinanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e ribellire la saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come potrò conoscere questo? Io sono vecchio, mia moglie è avanti negli anni. E l'angelo gli rispose: io sono Gabriel, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ecco, tu sarai muto, tu non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno al loro tempo. Dopo vediamo dopo cosa succede col popolo, con quelli fuori. La parola dell'angelo annuncia un avvento del Signore proprio, cosa chiedeva il popolo se non che il Signore venisse? Scusate, qual è una delle preghiere più accurate per capire anche la spiritualità dell'avvento? La troviamo in Isaia. Oh, se tu squarciassi i cieli e discendessi. E guardate che la risposta c'è nel battesimo di Gesù, quando si squarciano i cieli. Cioè Dio viene, viene in questa storia. Se tu squarciassi i cieli e discendessi. Popolo, Dio risponde. Ecco il tema del messaggero, dell'angelo. E la prima parola dell'angelo, del messaggero, è l'invito a non temere. Questo è tipico in tanti racconti del Primo Testamento, quell'incontro con Dio, perché l'uomo si sente soverchiato di fronte alla maestà del Signore, ma non è solo questo. Il non temere vuol dire anche questo, cioè ricordati che tutto ciò che minaccia la tua vita, che può turbare la tua vita, non ha ragione di essere se tu ti fidi del Signore. Il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Salmo 27, andate avanti voi a leggerlo, Salmo meraviglioso, che era amatissimo da Papa Giovanni Paolo II. È stato un po' il suo testamento spirituale, non abbiate paura di questo Salmo. Non temere. In fondo che cosa aveva nel cuore? Siamo vecchi, ci mancano pochi anni, non abbiamo nessuno. Chiudiamo casa e rimaniamo soli. Sono le cose che si addensano sul cuore degli uomini, delle donne, sono cose serie. La tua preghiera è stata esaudita, dice. Questa espressione fa capire a noi come si debba rimanere in attesa del Signore. La preghiera di Zaccaria è stata una supplica gradita a Dio, perché quest'uomo non l'ha elevata solo per sé, ma per il suo popolo. Non dimenticate che è sacerdote e quando si avvicinava al Santo dei Santi doveva essere l'intercessore del popolo, non doveva pregare solo per sé. Ebbene, Zaccaria, uomo giusto e irreprensibile, è una persona che ha saputo continuare a pregare, a invocare, anche se c'è un tratto che poi scopriremo, anche di incredulità. Non meravigliatevi, perché la nostra fede è sempre molto fragile. E Matteo amerebbe chiamarla, dirci che noi siamo oligopistoi, dalla fede bonsai, avete presente i bonsai? Ecco, siamo gente di poca fede, di fede piccina. Le successive parole dell'angelo che abbiamo ascoltato danno a Zaccaria una meravigliosa promessa. La loro coppia sterile godrà della nascita di un figlio, e non è solo questo. Questo figlio porta un nome impegnativo, che è una promessa, Yahanan, il Signore ha fatto grazia. E in questo bambino vuol dire che Dio mantiene la sua promessa per i giusti. Erano giusti, e irreprensibili davanti a Dio. Sarà motivo di grande gioia. Guardate che siamo nelle pagine della gioia, il Vangelo della gioia, Luca, E le prime due pagine poi sono intrise di gioia. Avrai grande gioia ed esultanza. Molti si rallegreranno della sua nascita. Non è ancora l'ora del compimento, è ancora l'ora della preparazione. Non è ancora... Eppure quel compimento fa già presentire la gioia, il motivo del cambiamento radicale, no? Che è il Vangelo, no? Di cosa si dice di questo bambino? Si dice che sarà grande davanti al Signore. Attenzione, quando si parlerà del figlio di Maria si dice che sarà grande, basta, punto, in assoluto. Sarà grande davanti al Signore. È un modo relativo, viene messa in evidenza questa relazione con Dio, è importante, ma non c'è la grandezza assoluta. Colui che è grande, per eccellenza uno solo, chi è? Colui che è buono, che è grande, cioè Dio. Questo è evidente. Allora, sarà grande davanti al Signore e poi comincia il suo compito come quello di Elia. Ricondurrà i figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia. E qui ci sono due cose. Che compito aveva Elia, secondo anche il libro di Malachia? E qui sono tutte le citazioni e le allusioni che Luca fa. Vi ho detto che è una continua richiamo del Primo Testamento. Ricondurre i cuori dei padri verso i figli e ricondurre i ribelli alla sapienza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Quindi noi diremmo un lavoro verso il popolo di Dio, le relazioni che il popolo ha con il suo prossimo e con Dio, e poi la guarigione delle relazioni familiari, che tuttora rimane una delle magagne più forti, più dolorose, che infirmano molto nel cammino delle comunità. Le ferite familiari non rimangono solo le famiglie, rendono difficile il cammino di intera comunità, anche dell'intera società, non dimentichiamo, Verrà a guarire questo, ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli verso la sapienza dei giusti. Quindi è una figura, credo, grandiosa questa, che viene data al Battista, peraltro rispettata, perché sapete che a livello storico del Battista abbiamo queste informazioni abbondanti, presenti in Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio, questo autore giudaico del primo secolo, che per farsi perdonare di aver tradito la rivolta, lui era un sicario, ha tradito la rivolta, perché lui era il capitano, era il generale di questi rivoltosi, per lui si sono fatti ammazzare 3.000, poi lui si è consegnato ai romani. I romani l'hanno portato a Roma e a Roma si è fatto perdonare col suo popolo scrivendo le antichità giudaiche, la guerra giudaica, preziosissimo per noi perché abbiamo un autore importantissimo del primo secolo dopo Cristo che ci dà una serie di informazioni enormi, tra cui la figura del Battista, che ha impressionato. La forza morale di questo uomo deve essere stata grandiosa. Qui traspare qualche cosa, avrà la forza di Elia. Nome di battaglia, Elia, il mio Dio è il Signore. Ma c'è il dubbio di Zaccaria. Il discorso dell'angelo è interrotto dalla domanda di Zaccaria, che è molto diversa da quella di Maria. Ringrazio Dio che la nuova traduzione ha tolto quello strafalcione gravissimo in quegli anni, chieda com'è possibile, non conosco uomo, anche Maria tutto sommato è proprio vero che il Signore ha i suoi coccolini. A lei perdonava tutto, a Zaccaria che ha fatto la stessa domanda, ma Maria non ha fatto la stessa domanda. Vedremo dopo. E il dubbio di Zaccaria è espresso in modo chiaro. Allora, Zaccaria, come potrò mai conoscere questo? Cioè, come posso verificare che è vero quello che mi dici? Io sono vecchio, mia moglie è avanti negli anni. Noi sentiamo il riso un po' incredulo di Sara, vi ricordate? Quando il visitatore disse, Sara, l'anno prossimo a questa data avrà un figlio, e quella, se dovesse essere banale, dice, dunque, ho un'età in cui io queste cose fatue non mi interessano più. Poi dice, sono tutta, noi diremmo, avete presente quando uno ha l'età, il legno, è tutto con le tarme, no? Le tarme, le finiole, insomma, viene tutto tarlato, proprio il tarlo. Ecco, sono tutta tarlata. Non ho più di queste fatuate, non ho più voglia, queste stupidaggini, e il mio padrone, cioè il mio marito, diciamolo chiaro, è Bacucco. Che poi il termine biblico Bacucco è Bacucco, cioè il profeta Bacucco. Certo, una deformazione di Bacucco. Allora, tremenda la cosa, no? E vi ricordate che il narratore dice, come Sara ha detto, perché ha riso dicendo come potrò partorire se sono vecchia? Ma aveva detto cose molto diverse, molto più pesanti. Allora chiudo la parentesi, però avete visto che di Zaccaria si dice qualche cosa di simile. In sostanza, per lui le difficoltà umane prevalgono su un atto di affidamento di fede. Quindi questo è il tratto del suo dubbio, un dubbio che tradisce appunto un non affidamento pieno, pur essendo lui un uomo giusto, un uomo retto, per molti aspetti irreprensibile. Il mutismo che viene inflitto a Zaccaria indica comunque che la parola di Dio è efficace, ed egli viene temporaneamente zittito, basito, per la sua poca fede. Zaccaria, in questo senso, si trova ancora alle soglie della rivelazione piena, in questo senso non può che rimanere muto. La situazione in cui versa Zaccaria, che ha dubitato del lieto annunzio, è comunque carica di simbolismo. Egli è un sacerdote della prima alleanza, perde l'uso della parola durante la celebrazione dell'alleanza, tuttavia riacquisterà questa parola quando si avvicina il compimento. Il silenzio che scende su Zaccaria e che viene peraltro mantenuto dal massimo riserbo di Elisabetta, come si dice, è quasi impenetrabile, no? Scende, guardate la lettura allora, compiuti i giorni, il popolo stava in attesa di Zaccaria, si meravigliava del suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Al 6° mese non può più nascondere la gravidanza e ci sarà anche, peraltro, c'è anche uno che fa la soffiata ed è sempre Gabriele. Ecco Elisabetta al 6° mese, lei che tutti dicevano sterile, fidarsi degli angeli mica troppo, Allora, e questo silenzio che scende sulla scena ci prepara l'attesa, quello che vedremo la volta prossima col racconto della nascita del Battista, dopo aver ascoltato i 2 grandi cantici. Ora invece leggiamo l'annuncio della nascita di Gesù. Io lo chiamerei vocazione di Maria, perché ha tutti i tratti del racconto di vocazione. Che ci sia anche un annuncio, non c'è dubbio, ma che il genere letterario di questo testo non sia semplicemente di annuncio, ma sia di chiamata, di vocazione, anche questo è abbastanza chiaro. Dopo la vocazione ci sarà la missione, la volta prossima la vediamo, la missione è la visitazione. La chiamata viene mandata in missione, sale sulla montagna di Giuda e comincia, è uno schema bellissimo, Luca vede in Maria il DNA del discepolo, no? La vera discepola, chiamata, la sua risposta è messa in movimento, messa in missione. Leggiamo il testo che conoscete bene, però guardiamolo e non avremo mai finito di sorprenderci. Lo leggo nella nuova traduzione liturgica, che è decisamente migliore della precedente, anche se ci sono 2 osservazioni che riguardo la traduzione che secondo me potevano essere migliorate ulteriormente. Non dimenticate che noi esegeti non abbiamo avuto la possibilità di cambiare come volevamo noi, perché la traduzione CEI è una traduzione diplomatica, cioè il committente decide alla fine. Se io pubblico una mia traduzione, chi decide sono io. Se io faccio una cosa per un committente, non metto neanche il mio nome, è evidente che alla fine il committente mi dà un tot, mi paga il mio lavoro, ma decide lui cosa vuole. Questo è chiaro che le traduzioni, diciamo, le conferenze episcopali, alla fine ciò che chi risponde non è quel singolo esegeta, ma è la commissione episcopale. Quindi ha avuto il coraggio di cambiare un po' di robe, forse gli occorreva un tantino di coraggio in più, vediamo dopo. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, cioè, testimone di Geova, buongiorno favorita. Nelle favorite ci sono tante, nell'arem di favorite. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. E allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, perché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Vedi? Io ho letto vedi, E vedi? Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, anch'essa. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. E allora Maria Dio disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. L'angelo si allontanò da lei. Allora, va bene, la prima cosa da dire, credo che sia importante, questa della, ci troviamo di fronte a un racconto di vocazione. Nei racconti di vocazione c'è la chiamata, spesso il chiamato reagisce con sorpresa, anche rimane un po' frastornato dal tema della chiamata, allora viene riconfermato, spesso c'è il non temere. Se ci sono ancora obiezioni a parte del chiamato, comunque delle difficoltà, gli viene dato un segno, una promessa. E poi, normalmente, comincia, diciamo, la missione del chiamato. Guardate che parecchi di questi elementi ci sono anche nel racconto della vocazione di Maria o dell'Annunciazione. Avete visto già il montaggio in parallelo, Siamo subito dopo. Là c'è un'ora solenne, l'ora del sacrificio. Qui un'ora, siamo stati magari alle 11 del mattino, prima di pranzo. Non un'ora particolarmente significativa. Allora, secondo il luogo, non è così di rango. È un paesello, un paese del nord. Adesso è diventata grossa Nazareth. Ma Nazareth cos'era? Poco più che alcune centinaia di persone, di giudei che erano emigrati in Galilea, perché sapete la Galilea non era giudaica da molto tempo, era zona anche dei Goim, e via via nel secondo e primo secolo avanti Cristo molti giudei hanno cercato, diciamo, di andare in una diaspora vicina, cioè ricolonizzare la Galilea, e quindi c'erano villaggi galilei con giudei e villaggi con dei pagani, no? Chi di voi è stato in Terra Santa sa che ad esempio vicino a Nazareth c'era una grande città ellenistica che stavano costruendo, forse nella quale ha lavorato anche Gesù, visto che faceva il carpentiere, e Seforis, tanto per citare un caso, no? Una città importante, non certo Nazareth. Allora, un luogo importante, Gerusalemme, un posto non importante, un'ora importante, un'ora qualsiasi, un uomo di rango, un sacerdote della classe di Avia, eccetera, 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 una ragazzina di Nazareth. Neanche ancora sposata, promessa sposa. Eppure è lo stile di Dio, no? Quello che dirà poi nel Magnificat. Ha guardato la tapinità della sua serva, l'irrilevanza della sua serva, la bassezza della sua serva. L'insignificanza. Ma le vie di Dio non sono le vie degli uomini. È lì che passava il piano di Dio, lì, a Nazareth. L'idea poi è, guardate, entrando da lei, l'angelo, mia forza è Dio, Gabriele, le disse, sentite in greco come suona, è bellissimo, caire che carrito mene, o chiusi a smetassù. Caire che carrito mene, caire che cadito meno chiudios metta su. Si chiama la paranomasia. Cioè la paranomasia vuol dire una parola richiama l'altra, si fondono, quasi si confondono. Cento capre, la capra la canta, quelle sono tutte giocate sulla paranomasia, che uno alla fine questo scioglilingua non riesce più neanche avete presenti i nostri scioglilingua italiani, 33 trentini trottellando, ecco, paranomasie lì è un po' stupide. Qui è bellissimo perché il motivo della sua gioia è l'essere fatta di piena di grazia. Peraltro la radice di gioia, la radice cari, sono la stessa radice, eh? Questo fa pensare, caire che carito bene, rallegrati. È vero che il caire è un modo di saluto, ma in Luca è intriso nel tema della gioia. Abbiamo già sentito cosa gli ha detto a Zaccaria, gli ha detto ciao, buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, lo invita ad esultare, a gioire, quindi gioisci, rallegrati. E pieno di grazia dice il risultato, ma non dice ancora l'azione. In greco è o fatta di piena di grazia, cioè c'è dentro anche l'idea dell'azione. Io dico, quella cosa è piena, quella cosa lì è stata riempita. Se io dico è stata riempita, metto in rilievo l'azione che ha riempito quella. Mi sono spiegato cosa intendo. Il pozzo è pieno, il pozzo è stato riempito. Caire che carrito mene, o fatta di piena di grazia, l'azione di Dio su di lei, Caine. E poi la vera ragione, che è la cosa più importante, è il saluto che del resto è la parola che esempio Mosè si sente dire da Dio al Sinai, quando si sente dire Eie Imeka, sarò con te. E qui o chiudo smetta su, cioè il Signore è con te. Il Signore è con te. Questa è la ragione della sua gioia. Noi potremmo andare a cercare le ragioni della sua gioia perché si sta sposando, perché ha il principe azzurro, non so se fosse o no Giuseppe il principe azzurro, e perché ha preso un bel posto di lavoro, niente, cioè non sono queste le ragioni del suo rallegrarsi, perché sei stata fatta piena di grazia, il Signore è con te. E giustamente se fossimo noi avremmo magari detto, ah, meno male che ti sei reso conto che ci sono anch'io, meritavo un tantino di... Guardate la bellezza di... A queste parole ella rimase, giustamente ha trovato molto turbata. Prima era turbata, proprio molto turbata, perché il verbo utilizzato, pensate, è il verbo diatarasso. Tarasso vuol dire turbamento, così via. Diatarasso è un rafforzativo del turbamento e viene utilizzato ad esempio molte volte per quando ci sono disordini gravi, ad esempio ci fossero disordini militari gravi, ecco, allora c'è in Francia in questi giorni che ci sono dei disordini, ecco, una cosa così, diatarasso. Rimase sconvolta, a me piace sempre molto questo, questa donna, questo è il segno della sua umiltà, E aggiungo questo, ed è una donna che si interroga e si chiedeva che senso avesse un tale saluto. Ed è stupendo la figura di Maria che Luca ci consegna, di una donna che continua a pensare, che conserva nel cuore, che medita, che si chiede cosa vuol dire, che non capisce e che cerca di approfondire. Questo è grandioso, è una figura veramente grandiosa, anche sotto questo profilo. È il profilo della riflessione, del riflettere, del raccoglimento interiore. Non è una donna proiettata nell'esteriorità. E faccio notare però ancora una cosa, questo rallegrati o pieno di grazia. E quando ci sono nel Primo Testamento, e Sofonia in particolare, che qui il richiamo è a Sofonia, no? Quando si rallegrati figlia di Sion, non lasciarti cadere le braccia, il Signore in mezzo a te, Salvatore potente, eccetera, Sofonia 3. Però viene chiamato il nome. Qui Maria non viene chiamata per nome. Non dice Ave Maria, il nostro Ave Maria. Caire che carito bene, il nome nuovo. Le vengono dati una serie di nomi nuovi, oltre che il suo. Oltre che Maria è la che carito bene, poi sentiremo verrà chiamata la Metertikuriumu, la madre del mio Signore, verrà chiamata la Pisteusas, la credente, verrà chiamata la Beata, verrà chiamata quindi l'Eulogomene, cioè la Benedetta. Questo lo vedremo la volta prossima. Tutta una serie, diciamo, di nomi nuovi che dicono la novità, perché la vocazione genera una novità nella vita del chiamato. È creatura nuova in questo senso, perché è chiamata da Dio. Rallegrati, o pieno di grazia, il Signore è con te. La risposta dell'angelo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Adesso il tempo vedo che scorre, però do le cose essenziali. Questo non temere l'abbiamo già sentito per Zaccaria. Maria deve uscire da ogni timore, che qui non è legato alla sfiducia o meno, alla consapevolezza della sua totale indegnità rispetto, insignificanza diremmo, rispetto alla santità di Dio. Nessuno più di lei ha il senso della grandezza di Dio, della nostra distanza da Dio. Nessuno più di lei. Ma nessuno più di lei ha anche il senso di come Dio ha raggiunto questa storia, lo sentirete nel Magnificat, incredibile. Quel nome, quel Dio il cui nome è santo, è anche colui che stende la sua misericordia di generazione in generazione. Non temere, Maria, qui questa volta viene chiamata per nome, perché hai trovato grazia presso Dio. Mi sapete dire alcune persone che hanno trovato grazia? Vedo anche tra alcune traduzioni hai trovato il favore. Trovato grazia, la caris, nel senso forte della parola, solo il favore, se la favorita, che è favorita. Trovare grazia è quello che nell'Antico Testamento, ad esempio, ve ne dico un caso. Noè trova grazia agli occhi del Signore. E perché ha trovato grazia agli occhi del Signore? Noè diventa uno degli strumenti, un mediatore della salvezza di Dio. Il fatto che lei sia una che trova grazia, come i grandi personaggi, come Mosè, come Davide, cioè entra nella catena dei grandi personaggi del Primo Testamento, di cui Dio si serve per portare la sua salvezza al suo popolo, e qui addirittura la salvezza a tutte le genti, d'ora in poi tutte le genti mi chiameranno beata, tutte le generazioni mi chiameranno beata. In questo senso lei ha trovato grazia, ma partite già da Noè. Noè trova grazia presso Dio, attraverso di lui l'umanità viene salvata, attraverso il sì di Maria entra il novum assoluto nella storia. Hai trovato grazia presso Dio. Non mi concentro per il momento sul tema del figlio di Maria, dico solo per un secondo, casomai lo riprendiamo un attimo dopo, questo concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, faccio notare, sarà grande in assoluto e verrà chiamato figlio di Dio. L'essere chiamato figlio di Dio è un passivo teologico, è Dio che lo chiama figlio, Non siamo noi a chiamarlo figlio. Quindi Dio lo chiamerà suo figlio. Come avverrà nel battesimo e la trasfigurazione. E poi nella rilettura che si avrà nei testi pasquali, nelle prediche, ad esempio, di Pietro sulla figura del Cristo risorto, è chiamato figlio, no? Siede alla mia destra. Allora, sarà chiamato, sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E ovviamente qui è tutta la citazione di 2 Samuele, però non vorrei appesantire per il momento questo. Voglio solo continuare a vedere la figura di Maria. E allora Maria disse all'angelo: benediciamo il Signore che ha introdotto giusto. Come avverrà questo? Quando avrà introdotto, com'è possibile? Perdevamo metà del tempo a dire che Maria non era come Zaccaria, che lei si era fidata, ma chissà perché aveva parlato male. Perché la traduzione in greco è questo e tutto, come avverrà questo? Cioè io non anticipo, Maria non fa come ad esempio fa Abramo. Abramo riceve la promessa del figlio, ne parla con Sara e fanno tornare i conti. Diamogli una mano a Dio, io non posso più avere figli, però i figli della mia schiava possono diventare miei perché ho diritto su di loro, quindi posso adottarli come figli miei. Quindi di fatto troviamo gli Uria. Per carità, quel figlio che nascerà sarà Ismaele, sarà comunque benedetto, ma non è questo il figlio dell'alleanza. Pasticciano. Quella volta lì Abramo pasticcia con Sara, nel senso che mettono avanti loro, i loro progetti a quelli del Signore. Maria non è così, eh? Cioè mi dica il Signore cosa vuole, io non c'ho nessun... Come verrà? Non conosco uomo, non ho relazioni sessuali con un uomo, questo vuol dire, eh? Cosa vuole il Signore da me? Come verrà questo? E questa è la domanda seria del credente, tuttora, perché non dimenticate questo brano della vocazione di Maria, da Luca è concepito anche come il modello della nostra chiamata alla fede, eh? La nostra chiamata alla fede, la prima cosa è cosa vuole Dio da me. Non vorrei che il Signore facesse quello che gli chiedo io. Come avverrà questo poiché non conosco uomo? E la risposta è grandiosa. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Sono tutte, a parte l'evocazione della forza dello Spirito, e giustamente Spirito Santo l'ha fatto con la S maiuscola, nel senso che la realtà dello Spirito del Nuovo Testamento non è semplicemente quella dell'Antico, non è semplicemente una forza di Dio, ma è misteriosamente una realtà che è in Dio. Allora lo Spirito Santo scenderà su di te. Fino a qui Maria riceve quel dono che nel Primo Testamento ricevevano i profeti, i sacerdoti, i re. Scenderà su di te lo Spirito. E il tema della potenza dell'Altissimo che ti coprirà con la sua ombra. Vi ricordate la nube dell'Esodo, che quella nube che camminava col popolo di Dio alla fine scende e adombra la tenda del convegno quando essa è pronta e riempie la tenda? Quando Elisabetta la acclamerà con parole che ricordano l'arca dell'alleanza, non ha tutti i torti, perché le parole stesse di Gabriele dicono la stessa cosa, cioè tu sei la sede dove Dio prenderà dimora, su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Vedete, è fortissimo questo elemento, quindi la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà, attenzione bene, qui c'è, che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ci sono due possibili traduzioni, qui rimangono possibili tutte e due. Una, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Colui che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio. Non c'è bisogno di dire che sarà santo e chiamato figlio di Dio. Secondo me, io preferisco la seconda, non quella adottata qui. Ne parlavo anche con il nostro professore di cristologia. È molto più coerente questa proposta. Colui che nascerà santo, cioè nascere santo non c'entra peccato o non peccatore, cioè colui che nasce da Dio, dalla santità di Dio, lo Spirito Santo scenderà su di te, la sua nascita è tra virgolette santa, è altra, è segnata dalla divinità. Colui che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio, la sua nascita dice la sua figliolanza divina. Chiaro? Cambia un po', eh? Ed ecco, e non mi piace, è vero che Kaidu in greco si traduce molte volte eleco ebraico, però in greco Kaidu vuol dire e vedi, imperativo, vedi, idu. Sapete perché è importante conservare questo vedi? La vecchia traduzione non aveva il vedi, insomma lì avevano visto meglio loro. In quel caso lì, solo in quello. Perché avevano visto bene? Perché Maria coglie il comando, Il brano della visitazione che faremo la volta prossima è l'accoglienza del comando dell'angelo. L'angelo le dà un segno, lei accoglie il segno, non è come Acaz, suo antenato, che non voleva tentare Dio, dice, non voglio segni, perché non si fidava di Dio. Casa di Davide, fino a quando abuserete della pazienza del mio degli uomini, non vi basta di stancare gli uomini per stancare anche Dio. Stancare in ebraico lì è tirare addirittura le brutte, per cui si va in tribunale. Quando la cosa si finisce in tribunale è brutta, Cioè, siamo arrivati a questo punto. Maria non è così, e vedi. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Al chiamato viene dato spesso un segno. E il segno che viene dato a Maria è il segno della gravidanza di Elisabetta, perché lei sappia bene che quello che ha accolto viene da Dio, non viene da altro. Il segno è lì a confermare la veridicità della parola ricevuta. Non per confermare lei nella sua fede, non c'è bisogno di quello, lei è credente. Ma attenzione, nulla è impossibile a Dio. Questo testo evoca l'incontro sempre dei tre visitatori con Sara ed Abramo a Mamre, vi ricordate? E parlando sempre della gravidanza di Sara, il visitatore dirà che Sara avrà un figlio, perché nulla è impossibile a Dio. In greco non è così. In greco è nessuna parola sarà impossibile a Dio. Cioè, scusate, e qui faccio un po' di più, ma mi sembra molto banale, vedi? Vedi che Elisabetta adesso poi non c'è nulla da vedere, perché le donne anziane che possono essere messe incinte facilissimo, fanno quelle cure e le mettono incinte. Dopo poveri bambini non importa. Ma chiaro cosa intendo? Non è questo. Nessuna parola sarà impossibile a Dio. Non riguarda la gravidanza di Elisabetta. Ma la parola che Dio ha detto a Maria, cioè che il figlio di Dio si fa uomo, che Dio entra nella nostra storia. Non è impossibile a Dio questo. L'Antico Testamento è pieno di donne vecchie che partoriscono, Sara e così via. Chiaro? Non c'è bisogno di quello. Non c'era bisogno di avere un segno ulteriore. Bastava che gli dicesse, ti ricordi Sara, anche lei. Allora basterebbe quello. No, no, no. Il segno di Elisabetta in realtà deve aprire Maria a una cosa che nulla è impossibile a Dio, non solo che Elisabetta sia la sterile, sia diventata feconda e sia incinta, ma che la parola detta a Maria si realizzerà. Chiaro? E Maria crede, Maria crede, tant'è vero che la chiamerà, Elisabetta la chiamerà come la credente, la pisteusa, c'è un articolo davanti, benedetta la pisteusa, benedetta la colei che ha creduto. Cioè, è proprio un titolo nuovo, un nome nuovo, la credente. Allora, nulla, nessuna parola sarà impossibile a Dio. E allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Guardate che in questa risposta c'è tutta la spiritualità del Primo Testamento. La spiritualità di Israele che cosa è? Cioè, è diventare servi del Signore. Vi ricordate Giosuè? Quanto a me e la mia casa, noi serviremo il Signore. Noi serviremo il Signore. Lei si mette in questa ottica. Io sono al servizio del Signore. La sua parola avvenga, la sua parola si realizzi. Ed è un testo altissimo, che poi il senso... Poi è chiaro che Luca non voleva raccontare soltanto quello che succede a Maria, ma darci un po' alcuni elementi su che cosa vuol dire per noi incontrare la parola di Dio. Quella parola che è fonte di gioia, che è fonte di trasformazione della vita... Parola che alla fine ci porta al servizio, no? Perché questa è la nostra natura, diventare servi. Servi del Signore, questa è anche la nostra vera grandezza. Avvenga per me, secondo quello che hai detto. L'angelo si allontanò da lei. Da questo momento, la volta prossima, vedremo Maria che sale sulla montagna, poi i due cantici, sono testi bellissimi. Ecco, io chiuderei qui perché penso che dopo un'ora e un quarto, se non ho 10, io ho un po' tediato, ma...